Torniamo nell'appuntamento consueto con l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, parliamo ovviamente di ADAPT e questa volta approfondiamo un tema molto interessante come quello del gender pay gap. Ci agganciamo a un paio di questioni. Da una parte è l'attualità, la risoluzione del Parlamento europeo della settimana scorsa che invita gli stati membri ad adottare politiche più decise per contrastare questo fenomeno, e poi anche il ritorno della nostra ospite che vado a introdurre da Londra, dove con ADAPT ha partecipato al primo meeting di un progetto europeo nel quale appunto ADAPT è coinvolto proprio sul tema gender pay gap. Do il benvenuto ovviamente alla nostra ospite che è Margherita Rojatti, ricercatrice ADAPT, ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Insomma, com'è andata a Londra e quali sono gli obiettivi di questo progetto in cui siete coinvolti?
Allora, innanzitutto partiamo con un dato interessante. Il progetto a cui sto partecipando assieme ad ADAPT, che è partner scientifico appunto di un partenariato composto anche dal Centro degli Studi sul Lavoro dell'Università di Greenwich, della Confederazione Europea dei Sindacati del Settore Pubblico e da un centro di ricerca sempre sulle relazioni di lavoro ed industriali della Cecoslovacchia, riguarda il tema del divario retributivo di genere nel settore pubblico. È un progetto particolare perché, se è abbastanza riconosciuto e anche di facile comprensione che sussista ad oggi un divario retributivo ovviamente nelle aziende, quindi nel privato, è meno scontato conoscere e soprattutto rendersi conto e avere consapevolezza di questo problema all'interno del settore pubblico, dove ovviamente per legge non potrebbero sussistere alcun tipo di discriminazioni, tantomeno a livello retributivo. Invece parto dandoti qualche dato.
Certo.
Il divario retributivo, ultimi dati Eurostat disponibili, quindi con riferimento al 2017, ci parlano dell'Italia che si posiziona abbastanza bene a livello europeo, quindi con un 5% che ancora esiste di gender pay gap, che è al 4,1% nel settore pubblico, quindi una percentuale non tanto inferiore rispetto alla media di questo indicatore. Ovviamente il divario si acuisce nei settori, nel subsector dove la componente femminile è particolarmente rilevante in termini di tasso di occupazione, quindi parliamo di segregazione occupazionale, e abbiamo ad esempio nell'istruzione, dove questo gap salariale è addirittura di 7,6 punti percentuali, nella pubblica amministrazione di 13,7 punti percentuali e nell'ambito dei lavori sociali e appunto dei servizi sociali di un buon 28,8%, quindi laddove la componente femminile è più numerosa, maggiore è anche il divario salariale. Ma divario retributivo di genere, le donne lavoratrici nell'Unione Europea guadagnano in media 16% in meno all'ora rispetto ai colleghi uomini, e anche se il principio di parità di retribuzione per lavori di pari valore è già stato introdotto nel Trattato di Roma ben nel 1957, il divario retributivo persiste con miglioramenti solamente marginali raggiunti negli ultimi 10 anni.
Ecco, dicevamo a microfoni spenti che normalmente in Italia si parla di questo tema in occasione dell'8 marzo tipicamente, e che questo problema ha poco a che fare nell'immaginario collettivo con la pubblica amministrazione, perché in generale ci sono diciamo concesse poche disparità, mentre è molto più presente invece la disparità salariale, quindi non esattamente il gender pay gap, nelle professioni private. Faccio un esempio soprattutto per quanto riguarda i lavoratori o le lavoratrici autonome. Avvocate e avvocati non hanno spesso le stesse parcelle, ci sono differenze reddituali molto importanti, lo stesso vale per altri tipi di professioni. Invece si sta riscontrando che c'è questo problema anche nel settore pubblico, è corretto?
Assolutamente, tant'è che appunto lo scorso 30 gennaio il Parlamento europeo ha sollecitato la Commissione a proporre misure vincolanti sul divario retributivo e sulla trasparenza retributiva sia nel settore pubblico, e questo viene detto chiaramente, che in quello privato. In questa risoluzione vengono chiesti obiettivi chiari per gli Stati membri per ridurre il divario retributivo di genere nei prossimi 5 anni, attraverso un piano aggiornato sul divario retributivo. Vengono chiesti investimenti nell'istruzione primaria e nei servizi di assistenza, questo perché? Perché sussiste ancora un trade-off negativo per quanto riguarda le credenziali educative raggiunte dalle donne, che in media sono più istruite dei colleghi uomini, ma che hanno un tasso di occupazione e raggiungono posizioni apicali con più difficoltà dei colleghi maschi, e da qui ovviamente il differenziale retributivo. Vengono richiesti inoltre investimenti di accordi di lavoro che tengono conto dei bisogni familiari per garantire una partecipazione equa delle donne nel mercato del lavoro. Questo perché? Perché uno dei fattori scatenanti del gender pay gap è diciamo l'accesso ad un minor numero di ore lavorate, quindi anche a part-time involontari o diciamo a contratti poco stabili, proprio per la difficoltà di conciliazione tempi di vita, tempi di lavoro e i doveri di cura, non solo verso i figli ma anche verso ad esempio i propri familiari più anziani. Inoltre vengono richieste in questa risoluzione disposizioni adeguate per le donne più anziane, appunto pensioni minime adeguate ai benefici e benefici superstiti, perché sappiamo che il gender pay gap è a sua volta strettamente legato anche al pension gap, e gli ultimi dati Eurostat proprio della scorsa settimana ci dicono che l'Italia ha ben 32% di differenza tra le pensioni diciamo erogate agli uomini e quelle erogate
e ancora si parla di quota 100 qui, nonostante
tutto. Esatto, ma perché, diciamo, proviamo a spiegare in poche parole perché esiste questo divario retributivo. Interpretare i numeri non è una cosa così semplice, infatti un minore divario retributivo di genere in un paese specifico non corrisponde necessariamente ad una maggiore uguaglianza di genere. In alcuni stati membri i divari retributivi più bassi tendono ad essere collegati a una minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, e a loro volta divari più alti tendono a essere collegati ad un'elevata percentuale di donne che svolgono un lavoro part time o alla loro concentrazione in un numero ristretto di professioni, come dicevamo prima. In media le donne svolgono più ore di lavoro non retribuito, come dicevamo poc'anzi, con riferimento alla cura di figli, familiari, i lavori domestici, e gli uomini invece più ore di lavoro retribuito. Solo l'8,7% degli uomini nell'Unione Europea lavora part time, contro quasi un terzo delle donne, sempre nell'Unione Europea, che utilizza questo strumento di flessibilità oraria, con il 31,3%. In totale, comunque, per sintetizzare, le donne hanno più ore di lavoro alla settimana rispetto agli uomini, contando ovviamente anche quello non retribuito. Le donne non soltanto guadagnano di meno allora, ma svolgono anche meno ore di lavoro. Sono infatti di meno le donne impiegate nella forza lavoro, in termini generali, e tutti questi fattori insieme creano il divario, che nel 2014 era quasi del 40%, parlando appunto di divario retributivo complessivo tra uomini e donne. Le donne inoltre sono più propense ad avere interruzioni di carriera e a prendere decisioni professionali basate sulla cura e responsabilità familiari, e di qui anche le difficoltà di scatti e progressi di carriera anche all'interno della pubblica amministrazione, che è proprio quello che stiamo provando a quantificare e ad investigare attraverso questo progetto europeo. L'ultimo punto, non scontato, è che appunto le donne occupano anche meno posizioni dirigenziali, sono donne meno del 6,9% degli amministratori delegati delle principali aziende. Sempre l'Eurostat ci dice che, se consideriamo il divario tra le diverse professioni, le donne manager sono le più svantaggiate e guadagnano il 23% in meno allora rispetto agli uomini manager. Possiamo parlare, e questo ce lo dice proprio il Parlamento nell'introduzione alla propria risoluzione, il Parlamento europeo ci dice che le donne nel 2020 continuano a essere vittime di una vera e propria discriminazione sul luogo di lavoro, che si riflette nell'essere retribuite meno dei colleghi di sesso maschile che lavorano nelle stesse categorie professionali, o nel subire una retrocessione al ritorno del congedo di maternità. Possiamo dare in ultimo una chiosa per quanto riguarda come colmare il divario e i benefici che potrebbero essere conseguire a questo, diciamo, a questa ricomposizione del divario salariale. Possiamo osservare che il divario retributivo tra i sessi si allarga con l'età, durante la carriera e parallelamente crescenti bisogni familiari, mentre piuttosto basso quando le donne entrano nel mercato del lavoro. con meno denaro da risparmiare e investire, questi divari si accumulano e di conseguenza le donne sono a maggior rischio di povertà e di esclusione sociale in età avanzata.
Certo.
La parità di retribuzione quindi non è solo una questione di giustizia, ma stimolerebbe anche l'economia, in quanto le donne potrebbero banalmente spendere di più, aumentare la base imponibile e alleggerirebbe parte dell'onere gravante sui sistemi previdenziali. Inoltre le stime più recenti mostrano che una riduzione anche solo di un punto percentuale del divario retributivo di genere comporterebbe un aumento del prodotto interno lordo dello 0,1%.
E questo è un po' il quadro, purtroppo, però ci sono anche delle soluzioni se i paesi membri dell'Unione Europea, soprattutto il nostro paese che comunque di ritardi ne ha parecchi, li mettesse in pratica, forse potremmo recuperare la strada verso la parità salariale. E non solo. E davvero grazie a Margherita Roiatti, ricercatrice ADAPT, per essere stata con noi anche per questo appuntamento con i Focus di ADAPT. Alla prossima.
Grazie mille.